vite che non sono la tua. Danza per elementi di Rossella Battisti. Letture di Patrizia Hartmann.
All'origine della danza moderna svedese negli anni 50 ci fu Birgit Cullberg, un risveglio potente per le terre del nord che grazie a questa geniale pioniera potevano allinearsi ai fermenti del Tanztheater e a quel che restava dello splendore del balletto classico. Birgit seppe meticciare in modo personale due linguaggi, importandovi nuovi spunti dello scavo psicologico, della modern dance e persino quelle istanze tutte nordiche legate alla natura e all'ambiente. Poi venne Macek, suo figlio, e le cose si complicarono parecchio. Oltre a essere una madre ingombrante, Birgit restava pur sempre la massima figura di riferimento per uno che ambiva a percorrere la strada di coreografo. La convivenza all'interno della stessa compagnia da lei fondata nel 1967, il Cullberg Ballet, fu feconda e tormentata per entrambi, dove il palcoscenico assomigliò talvolta a un lettino dello psicoanalista per mettere in scena rovelli interiori.
Il mio primo incontro con la televisione come coreografa risale al 1961, credo. Mi era stato commissionato un balletto dalla televisione svedese. Mi pare di ricordare che il compositore Dag Wirén aveva ricevuto a sua volta l'offerta di scriverne la musica. Il balletto si chiamava La Regina Cattiva.
Per la gemella di Mats, Malin, che scelse di fare l'attrice come il padre Anders, e per il fratello Niklas, che intraprese con eccellenti risultati la carriera di danzatore, le tensioni furono minori. Ma certo qualche risentimento restava nel sottofondo. Se la morte di lei nel 1999, i suoi balletti sono a mano spariti dal repertorio del Cullberg, e non solo per motivi di avvicendamento artistico.
Sapevo molto poco della televisione a quell'epoca, così la prima cosa che ho fatto è stato prendere un televisore, sedermi e guardare un programma dopo l'altro, un giorno dopo l'altro. La prima cosa che mi aveva colpito fu: ma questa è un'immagine e non uno spazio. Un'immagine completamente piatta e rettangolare. Allora si tratta di riempire quel rettangolo piatto con la vita, i movimenti, le dimensioni. E avevo notato che nella maggior parte dei programmi televisivi si faceva lo sforzo di riempire lo schermo muovendo molto le telecamere, con zoomate, panoramiche, inquadrature da una camera all'altra. Ma ciò era di solito un insieme di immagini di cose che stanno ferme.
Birgit Cullberg nasce a Nyköping, in Svezia, nel 1908. Il padre è un direttore di banca e la famiglia appartiene alla borghesia benestante che le permette di accedere all'Università di Stoccolma per studiare letteratura e belle arti. Contemporaneamente prende lezioni di danza classica con Vera Alexandrova e di danza moderna con Jeanna Falk, un'allieva di Mary Wigman.
I danzatori devono comunicare con movimento e musica, senza parole, tra loro e gli spettatori. E quindi bisogna comporre i loro movimenti, senza considerare i limiti della cornice rettangolare dell'immagine. Bisogna creare una prospettiva tridimensionale con qualche altro mezzo rispetto all'alternativa di muovere o spostare le telecamere. Quella fu la mia prima reazione.
A intrigarla però è uno spettacolo di Kurt Jooss, che era appena fuggito dalla Germania per via delle persecuzioni naziste. Il suo Tanztheater intenso e drammatico la conquista e Birgit, con sconcerto della famiglia che non vedeva di buon occhio la sua conversione alla danza, lo raggiunge in Inghilterra, alla scuola di Dartington Hall, dove Jooss ha fissato il suo quartier generale. Ci resterà qualche anno per tornare allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale a Stoccolma. Qui, assieme all'attore Anders Ek, che sposerà nel 1942, milita nel Partito Socialdemocratico, partecipa a manifestazioni pacifiste contro il nazismo, predica i diritti dell'essere umano, una figlia dei fiori, che nella natura trova anche il modello per i suoi primi esperimenti coreografici.
Una foresta, una parte della città, un interno, primi piani della faccia di chi parla o di chi ascolta. Pensavo, non puoi usare quel metodo. I danzatori devono comunicare con movimento e musica.
Studi di movimento ispirati agli insetti, ai mammiferi o persino a creature immaginarie come le sirene sono la base di un vocabolario eccentrico venato di ironia che le servirà in seguito a creare le miniature dei suoi personaggi.
Trovai a Firenze un libro di disegni di Giovan Battista Piranesi. Conteneva delle immagini di prigioni stilizzate in modo fantastico. Edifici enormi e senza fine, ambienti che eccitavano l'immaginazione, pronti per essere riempiti di coreografia. Il nome del libro era Carceri d'invenzione. Le prigioni immaginarie di Piranesi mi ispirarono un balletto sulla libertà. Un punto di partenza anche era che negli enormi edifici di Piranesi i prigionieri si trovavano in cantina, mentre le guardie erano molto in alto. Per ottenere la libertà, quindi, i prigionieri non dovevano semplicemente scappare, ma arrampicarsi in alto e uscire.
Fra le sue prime coreografie spicca Romeo e Giulietta nel 1944, la prima edizione in Occidente di un balletto che aveva visto la luce nell'Unione Sovietica solo 6 anni prima, nel 1938, ed era destinato a diventare uno dei titoli di repertorio fra i più amati e riletti. Birgit ne fa una versione sintetica, mostrando già una bella capacità di organizzare suggestivi movimenti di gruppo. Nel 1946 si decide anche a dar vita a una compagnia assieme a Ivo Kramer, che però durerà solo pochi mesi. La danza diventerà centrale nella sua vita, un affair di famiglia con Birgit che incita marito e figli a prendere tutti insieme lezioni di danza classica da Lilian Carina, un'allieva niente meno che di Bronislava Nijinska. Ma Birgit non è Julie Andrews e i Kullberg non sono la famiglia von Trapp. Anders, che pure all'inizio si era sottoposto con pazienza alla sbarra con i ragazzini, si stufa e se ne va, proprio da casa.
Non era una questione solo di altezze. Tutte le scale, le entrate, le uscite di Piranesi sui vari livelli mi davano l'impressione di una prigione come uno spazio multidimensionale o addirittura privo di dimensioni. I prigionieri spaventati non potevano che avere la stessa sensazione.
I figli maturano un'insofferenza crescente che sfocerà in un risentimento sottile nei confronti di una madre troppo appassionata alla sua vocazione. Alle donne, e non solo nel secolo scorso, non si perdona facilmente l'avere personalità e perseguire i propri obiettivi. La stessa Birgit finì per ritenersi una pessima madre, nonostante fosse rimasta da sola a crescere e gestire 3 bambini. Il 1949 fu comunque un anno cruciale, nel bene e nel male. Il marito l'aveva lasciata, la parentesi dello Swedish Dance Theater con Ivo Kramer era durato un anno appena, ma lei era pronta a un nuovo inizio. Quanto abbagliante non l'avrebbe nemmeno immaginato. Fu uno spettacolo di Roland Petit a risvegliare il suo istinto coreografico. Era Carmen con Zizi Jammer. Una gitana per niente flamenca, anzi molto francese, con quel caschetto di capelli neri, body sexy urlati di pizzo e le celebri belle gambe rese ancora più affusolate dall'uso delle scarpette da punta. Ecco, era proprio questo il dettaglio fondamentale, la possibilità di mescolare la tecnica del classico con le capacità espressive della danza moderna.
Piranesi era sia architetto che disegnatore. Le sue prigioni sono costruite su molti livelli, con superfici inclinate, porte, precipizi, costruzioni che allo stesso tempo danno un forte senso di costrizione. Costituivano un disegno in antitesi con la lotta per la libertà che la coreografia doveva descrivere.
A differenza di Mary Wigman, che predicava esclusivamente una danza slegata da ogni formalismo, alla scuola di Kurt Jooss, dove Birgit aveva stazionato per 4 anni, la lezione del classico non era stata rinnegata del tutto. Ma Petit andava oltre. Dalla tradizione assumeva con spavalda eleganza anche gli aspetti più caratteristici, le punte, il tutù, i passi codificati, trasfigurandone lo stile in modo personale e piegandolo a narrazioni contemporanee. Birgit ne rimase folgorata. Per lei che aveva studiato il classico, passando poi al teatro danza, Roland Petit rappresentava l'anello di congiunzione mancante. Il 1949 era anche il centenario della nascita di Strindberg e Kullberg decise di creare un balletto ispirato alla signorina Giulia, dall'omonimo romanzo dello scrittore. Aveva assistito a Parigi alla rappresentazione di Carmen assieme alla ballerina Elsa Marianne von Rosen e, d'intesa con lei, che ne diventò la protagonista, firmò il suo balletto più famoso, Miss Giulia, appunto. Il debutto avvenne l'anno successivo, il 7 settembre del 1950, alla Royal Opera di Stoccolma e fu un successo stratosferico. Nessun altro balletto svedese aveva mai ottenuto un tale riconoscimento e nel repertorio degli spettacoli preferiti dal pubblico, Miss Julie rimase a lungo preceduta solo dalle Silfide e dall'intramontabile Lago dei Cigni. Il contrasto di classe tra la contessina Giulia e il servitore Jean, da lei retito, viene riflesso nella coreografia con l'uso del linguaggio accademico per l'aristocratica e movimenti moderni più bruschi e rudi per il domestico. Birgit si emancipa dalla morale strindberghiana sul degrado morale e si interessa ai ritratti psicologici dei due personaggi. È un gioco di seduzione, di logica del desiderio, che si svolge claustrofobicamente nella cucina, alcova di alchimie proibite. La stessa Kullberg si ritagliò un ruolo nel balletto, nei panni della cuoca Christine, un banco di prova per le caratterizzazioni grottesche che prediligeva. Miss Julie era la sintesi riuscita, la svolta insieme del suo apprendistato di autrice. Ne fu consapevole Anthony Tudor, allora direttore del Royal Swedish Ballet, nonché precursore del filone del balletto psicologico, che affidò a Birgit l'incarico di coreografa residente. Questo formato di dramma di danza fu bissato in modo più autobiografico dalla Kullberg, sempre nel 50, come Medea, che si concentrava sul disfacimento della famiglia. Nel ruolo di Giasone figurava un giovane Maurice Béjart, e tra suggello dei significati retrostanti, in alcune repliche successive Birgit infilò nei panni dei pargoli i suoi stessi figli, Niklas e Mats. «Tutti i miei balletti parlano di me», diceva. Quando nel 58 anche Medea entrò nel repertorio del New York City Ballet, il critico di danza del New York Times, il temutissimo John Martin, scrisse: «Dall'inizio alla fine della coreografia non c'è una frase superflua, un gesto senza significato, un elemento di semplice decorazione. Nei ruoli principali c'erano la splendida Violette Verdi e il danese Erik Brun, che fece del servo Jean un suo cavallo di battaglia». Il metodo di lavoro di Birgit è meticoloso, certosino. Raccontava Agnes de Mille che Kullberg sceglieva solo idee con un forte impatto visivo, poi cercava la partitura o la commissionava. E dopo aver fatto registrare la musica, si chiudeva in uno studio per 5 ore al giorno, provando ogni dettaglio col suo corpo. Preparava poi una specie di storyboard, con disegni colorati, eredità dei suoi studi di belle arti, dove descriveva con precisione ogni passo e ogni sequenza. Solo allora potevano iniziare le prove in sala con i ballerini. Coreografa ormai riconosciuta in tutto il mondo per il suo stile materico, terreno, disinibito nel parlare di erotismo e altre attività umane, Birgit comincia negli anni 60 a esplorare un'altra terra incognita, la danza su schermo. Si rende subito conto che l'approccio al tema non può essere affrontato con delle semplici riprese, ma va immaginato tutto un altro modo di comporre. L'invenzione coreografica va di pari passo con la scelta ingegnosa dei mezzi con cui riprendere le videodanze. Si avvale per esempio dell'allora pionieristico chroma key, una tecnica che rimuovendo il colore di sfondo della prima immagine può sostituirlo con un'altra qualsiasi immagine. E pur restando narrativa, mai astratta, Birgit sapeva trovare prospettive insolite. Red Wine in Green Glasses muove la coppia di danzatori facendola fluttuare su una tappezzeria rococò, fatta di quadri di Fragonard e Watteau, mentre uno zoom riprende le loro mani intente in una metafora fortemente sensuale. In pratica, Birgit precede di circa 30 anni la famosa scena erotica del vaso nel film Ghost con Patrick Swayze e Demi Moore.
Mi venne l'idea di fare una serie di balletti per la televisione basati sulle canzoni del repertorio degli ABBA. E non volevo basarmi solo sulla loro musica. Mi sono attenuta nei dettagli della coreografia, anche al contenuto dei testi.
le venne in mente persino una serie di videocoreografie basate sulle canzoni degli ABBA, anche qui anticipando la loro meta popolarità oltre la musica con il musical del 1999 a teatro e film degli anni 2000 con Meryl Streep.
Specialmente i giovani ascoltano i testi delle canzoni, si sa, molti di loro li conoscono a memoria. E basando la coreografia sui testi, ho pensato che un nuovo pubblico di giovani potesse ricevere una specie di chiave di lettura per l'arte del balletto e del suo modo di esprimere dei contenuti.
Il video di Red Wine vinse il Prix Italia TV nel 1971, ma anche Rivolta del 1973, altro rivoluzionario lavoro pensato per il piccolo schermo, avrebbe avuto uno stretto legame con il nostro paese. Nel 1991 l'allora direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza a Roma, Lia Calizza, chiamò infatti la coreografa oltre ottantenne a lavorare con gli allievi. Scelse di rimontare Rivolta, appunto, sulla musica di Béla Bartók. Anzi, di ricrearlo appositamente per il palcoscenico dove, sempre sullo sfondo delle acque forti di Piranesi, occorreva trovare una scenografia adatta a riproporre i diversi livelli di altezza e di azione dei personaggi. L'accompagnava al piano durante le prove Manuela Canali, che così la ricorda.
La incontravo ogni giorno mentre usciva dall'albergo e si dirigeva verso l'accademia facendo la piccola salita. Mi aspettava sempre e mi parlava come se tra lei, leggendaria e famosa, non vi fosse nessuna distanza da una giovanissima pianista appena entrata in questa prestigiosa istituzione. Puntualissima nelle sue lezioni e molto dolce, in un ottimo spirito di collaborazione. Aveva sempre un sorriso incollato sul suo viso. Il periodo più intenso fu quello della preparazione viva e serrata di Rivolta. Lei era già ottantenne, ma aveva ancora tanto da dire e da fare. Era del 1908, la incontrai nel lontano 1988 e scomparve nel 1999. C'è chi all'Aventino compare e scompare in un teatro fantastico tra la natura e i fiori, ma non si cancella mai nel cuore, nel ricordo vivo di tutti noi.
L'anno dopo, ancora una volta ospite dell'Accademia, Birgit tornò su amati temi sociali e politici creando The Conference, una coreografia che ironizzava sui leader politici del mondo riuniti in infinite conferenze per risolvere il problema dell'emigrazione dei popoli a causa della guerra, oltre che inventiva anche lungimirante la nostra Birgit. Sempre agli anni 60 risale la fondazione del Kullberg Ballet. Era un gruppo snello, all'inizio composto da 8 solisti di spiccata personalità. Nel tempo è arrivata una ventina di elementi, restando però una compagnia molto duttile nell'alternanza dei ruoli e degli stili. Birgit non fece mancare l'apporto di altri maestri, da Béjart a Killian, da Alvin Ailey a Merce Cunningham. Non ultimo il figlio Mats, al quale concesse lo scettro con qualche lentezza e molte ambiguità. È incerta la data di passaggio definitiva della direzione verso la metà degli anni Ottanta. In qualche modo si cercava di mantenere due teste coronate sullo stesso trono. Nell'interregno non ci furono scontri diretti, ma un certo umore sulfureo serpeggiava, almeno nelle atmosfere dei balletti. Nelle interviste, Mazzek non ha mai ammesso un'ingerenza della madre, pratica o virtuale, nei suoi lavori. Eppure, è difficile non riconoscere una qualche somiglianza di Birgit nel personaggio chiave della Casa di Bernarda Alba, ispirato al testo di Lorca. Luc Buis, nei panni della madre che opprime le figlie, è una figura ossuta ed inoccolata, che si muove a balzelloni curvando le spalle con le mani adunche, ricordando molto certe interpretazioni grottesche e la silhouette segaligna della stessa Kullberg. E anche nella rilettura che Mats fece del Lago dei Cigni, il principe è schiacciato dalla figura di una madre domina dispotica. Altre volte Eck mise in ballo Birgit stessa, coinvolgendola in Soweto, dove le fa interpretare il ruolo della grande madre, che incita alla protesta la folla ammutolita dai massacri e delle sommosse anti-apartheid. O riprendendola in modo feroce, come nel video La vecchia e la porta del 91, che punta la telecamera sul corpo dell'ottuagenaria intenta in un viaggio onirico a ritroso nella sua vita di donna, prima di solcare la soglia fatale. È un ritratto impietoso, crudele persino, che espone l'anziana coreografa a passaggi inquietanti di sesso e violenza. C'è persino una scena di nudo integrale che fece gridare allo scandalo i giurati del Grand Prix Video Dance di Seth. «Come può un figlio oltraggiare così sua madre?» fu il commento di un critico francese esasperato. Ma la vecchia Birgit non sarebbe stata d'accordo. Esporsi così, in modo ribelle ed estremo, mentre sciorina al vento i lunghissimi capelli bianchi, pesca un grosso salmone con le mani o guida spericolato on the road, la deve aver divertita parecchio.
Thank you.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.